Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
In Australia sono circa 1.8 milioni le persone che sono detentrici di un visto temporaneo che permette loro di vivere, lavorare o studiare in Australia seguendo determinate condizioni che vengono imposte dal Dipartimento per l'Immigrazione. Una piccola parte di queste persone si trova però ad avere un cosiddetto bridging visa, letteralmente un visto ponte che permette ad una persona di rimanere legalmente in Australia mentre una decisione viene presa in merito alla concessione di un visto più definitivo. Spesso le persone si ritrovano in possesso di un bridging visa per un periodo di tempo breve, altre volte invece, come nel caso che vi stiamo per raccontare, la durata dell'attesa può superare i 2 anni. Per raccontarci la sua storia oggi abbiamo i microfoni di Radio SBS Elisa D'Amico. Elisa, benvenuta.
Grazie Federico.
Elisa, so che la tua permanenza in Australia dura da circa 7 anni. Sei arrivata infatti nel 2013 con un visto vacanza lavoro che hai poi rinnovato per un secondo anno. Durante questo periodo ti sei innamorata dell'Australia ed hai quindi cercato un modo per poter rimanere più stabilmente. Raccontaci come sei passata da avere un visto vacanza lavoro ad essere su un bridging visa da oltre 2 anni.
Come hai detto tu, è stato proprio così. Dopo 2 anni di permanenza in Australia, e cosa assolutamente non programmata nella mia mente, ma all'inizio anzi volevo tornare dopo 6 mesi, era semplicemente un'esperienza all'estero per poter familiarizzare un po' con la lingua. Dopo 2 anni però mi sono resa conto che mi piaceva l'Australia, mi piaceva il sistema, mi piaceva lo stile di vita, soprattutto più di ogni altra cosa. Quindi con il mio ex fidanzato abbiamo deciso di impegnarci di trovare diverse possibilità per rimanere. Lui ha trovato uno sponsor come chef, al tempo era un 457 e da lì abbiamo applicato per il 457 e con un de facto, quindi io facevo parte del suo visto e poi abbiamo cominciato i primi 2 anni sotto il 457. Io anche come ballerina in Italia e insegnante di danza ho provato a prendere uno sponsor mio personale, ma purtroppo ci sono state burocraticamente delle piccole divergenze perché il governo australiano sui visti è molto meticoloso e quindi chiedeva anche un full time, un lavoro a tempo pieno come ballerina in Italia, cosa che non è stata molto facile per me recuperare perché sì, lo facevo full time, ma i contratti di lavoro erano molto più a collaborazione occasionale perché è più a performance e quindi è stato difficile per me prendere un mio visto personale e mi sono dovuta appoggiare a quello del mio ex partner. Dopo 2 anni abbiamo deciso di rinnovarlo di nuovo, solo che poco dopo il mio ragazzo ha cominciato a sentire malinconia dell'Italia, ha cominciato a non amare più così tanto la sua permanenza in Australia e ha preso la decisione di tornare in Italia. Da quel momento ovviamente è iniziata un po' di, non dico ostilità, ma semplicemente di diverse idee e opinioni tra me e lui, e la decisione è stata: ok, tu torna in Italia e io proverò a trovare un'altra soluzione per me per poter rimanere qui, perché mi rendo conto che voglio davvero poter creare il mio futuro qui in Australia e ci voglio provare fino a che non mi dicono di no.
Quindi una volta che il tuo fidanzato ha lasciato l'Australia per tornare in Italia, tu non hai più avuto la possibilità di essere sponsorizzata sul suo visto 457. Come sei arrivata alla situazione in cui ti trovi oggi di trovarti su un bridging visa da circa 2 anni?
Lui è tornato in Italia e avevamo deciso di riuscire a darmi un po' di tempo a me, quindi stando ancora con il suo visto, non chiudendo il suo visto, per poter trovare uno sponsor. Dal momento in cui poi presi un lavoro con possibilità di sponsor in un ristorante, perché purtroppo il mio lavoro primario come insegnante di Pilates che faccio qui in Australia da 6 anni non è tra le liste, e questa è una cosa che a me un po' dispiace, perché ho tante skills, ma purtroppo non facendo parte di una lista non posso applicare con quelle e quindi ho dovuto cercare un ristorante. Ovviamente sono contenta di farle, sono felice di lavorare nell'hospitality, anche quello fa parte un po' della mia natura, ma ho dovuto trovare un ristorante che mi sponsorizzasse. Il mio ex partner però, per le sue varie ragioni, non era molto felice della mia decisione del ristorante che avevo scelto e ha deciso di cancellarmi il visto. E dalla sua decisione, ovviamente, per me la difficoltà è stata che dopo la sua cancellazione del visto, io, essendo solamente un numero sul suo visto e non potendo prendere decisioni separate da quello che lui diceva e decideva, sono stata illegale per 10 giorni. E quindi il ristorante e me ci siamo trovati ad un punto dove non eravamo ancora pronti con tutte le carte che servono per applicare per uno sponsor e abbiamo dovuto applicare molto velocemente. E investire tra me e i proprietari del ristorante oltre $15,000 per poter applicare sapendo di avere il visto rifiutato. E quindi fare un primo, un secondo appello fino a un terzo per poter andare a parlare con un ministro della mia situazione.
E in questo momento ti trovi ancora in attesa di avere un colloquio con il ministro?
Sì, sono più di 2 anni che adesso sono in attesa di avere un colloquio con il ministro. Non so assolutamente se qualcuno abbia preso in mano le mie pratiche o meno, perché ovviamente poi non si sa niente una volta che tu fai l'applicazione e applichi e poi è solamente attesa. I giorni sarebbero dovuti scadere ad aprile 2020, ma ovviamente questo purtroppo non è colpa di nessuno. Il coronavirus ha sicuramente portato dei ritardi in tutto questo, ma al momento io non ho assolutamente idea di quando potrò avere una risposta o un colloquio con il ministro.
So che una delle condizioni del visto su cui ti trovi ora ti impedisce o quantomeno ti deterre fortemente da rientrare in Italia. Quando è stata l'ultima volta che sei rientrata in Italia e come gestisci il rapporto con i familiari e gli amici che hai lasciato nel tuo paese d'origine?
L'ultima volta che sono tornata in Italia è stato 4 anni fa e nel frattempo sono successe ovviamente tante cose, 4 anni sono tanti, non avrei mai pensato di poter stare lontana così tanto dalla mia famiglia, dalle mie nipotine, dai miei amici. È difficile, purtroppo io non sono una persona molto tecnologica, nel senso lo sono, so usarlo e tutto, ma a volte non voglio passare la vita al telefono e quindi anche lo faccio perché so che è l'unica connessione che ho con la mia famiglia, ma a volte ti chiude un po' e ti isola perché rimani tu con un telefono davanti che non è assolutamente la stessa cosa. E quindi la gestisci in questo modo, una volta a settimana magari chiami, una volta magari un'amica o un'altra volta potrebbe essere una chiacchierata con le nipotine per un paio d'ore e allora la settimana dopo provi a sentire la mamma e poi è difficile, è un po' ti fai un po' un piano della settimana o del mese. A volte ci sono settimane magari tra il lavoro e altri impegni che non sento magari i miei genitori per più di 2 o 3 settimane. Loro sanno che qualsiasi cosa succede, sono i primi a saperlo, quindi sono tranquilli su questo, ma non penso sia facile, assolutamente no, per loro. Più che per me, per loro sapere di avere una figlia così lontana e magari non sapere nemmeno con il fuso orario, Dio non so se la disturbo, quindi non la chiamo, magari è a letto, magari non lo sanno, quindi aspettano me per la telefonata e magari a volte aspettano anche più di 2 settimane perché poi io non sono, ecco, una che sta sempre col telefono in mano, quindi questo lo devo un po' a me, alla mia persona.
Come hai detto prima, questo percorso che ci hai descritto ti è costato molto da un punto di vista finanziario, ma presumo che ti sia costato molto anche da un punto di vista emotivo. Come hai fatto a mantenere la motivazione per continuare a lottare per voler rimanere in Australia e perché non hai semplicemente deciso di fare i bagagli e tornare in Italia?
L'idea di fare i bagagli e tornare in Italia, devo essere sincera, è stata in and out, diciamo così. È entrata e uscita dalla mia testa più di qualche volta. La voglia poi di rimanere è perché ci sono tantissime cose che amo di questo paese, e il rispetto prima di tutto che c'è è quello forse che mi fa rimanere più attaccata e più e mi ha fatto innamorare dall'inizio di questo paese. C'è rispetto per il prossimo, c'è rispetto per la natura, c'è rispetto per il lavoratore, c'è in generale c'è molto rispetto anche per uno stile di vita, sul lavoro anche, cioè tante persone lavorano tanto ma allo stesso tempo danno importanza anche al tempo libero e danno importanza al il benessere, alla forma fisica. E queste cose, la natura più di tutto, in Italia purtroppo io vengo da un paese che è rinomato come essere uno dei paesi più belli del mondo e ne sono convinta, lo è. Purtroppo però con il tempo le generazioni hanno perso, forse perché ce l'hanno e sanno di avercelo un posto bellissimo, hanno perso l'interesse di mantenerlo bello com'è. E io ho sempre detto, come la canzone, io non mi sento italiano, ma per fortuna e purtroppo lo sono. Ed è un po' così che io mi sento italiana per la cultura e sono fiera di esserlo, per la cultura che ho, per l'italiano che è una bellissima lingua, per il cibo, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che non mi faceva stare bene in Italia, e quel modo di vivere italiano molto arrabbiato, molto nervoso, molto, molto stressato, io non sono così. Sono molto per facciamoci del bene, facciamolo insieme, rispettiamo l'ambiente, rispettiamoci tra l'uno con l'altro. E questo mi ha attratto di questo paese più di tutto, e è stato quello che mi ha sempre guidato, che ho sempre cercato di mantenere in testa per poi trovare la voglia di lottare e continuare magari ad aspettare. A livello emozionale sicuramente non è facile stare qui in attesa, perché come ho detto prima 4 anni sono tanti, e negli ultimi 2 anni io ho perso 2 nonni, e non poter, scusate, un po' di commozione, non poterli salutare non è stato facile. Soprattutto l'ultimo è stato lui che mi ha sempre dato la forza di rimanere. È stato mio nonno che mi ha dato la forza di rimanere anche la prima volta dopo 6 mesi e di continuare a lottare per stare qui, perché come me alla mia età lui era andato in Venezuela dopo la guerra, perché non era contento dell'Italia, voleva di più per lui, sentiva di valere di più e quindi ha provato a trovare la sua fortuna all'estero. La voglia di poter vivere qui e potermi magari poter raggiungere il mio sogno un giorno, magari andando a parlare con il ministro e provando a spiegare a lui che nonostante le mie skill non sono presenti adesso sull'elenco dei lavori che l'Australia ritiene di essere bisognosa, ne ho di skill. E vivo in una piccola regione del sud Australia che conta 2800 abitanti, e in questa regione io sto offrendo la mia cultura, la mia esperienza internazionale, e con le referenze di tutti i clienti posso dire che sto decisamente contribuendo alla crescita di questo paese, a livello lavorativo ma a livello personale, e perché come ho detto ho tanto da offrire, anche se quello che ho da offrire probabilmente per il governo australiano non è scritto, ma c'è tanto che do. Dentro di me ho l'idea che prima o poi ci riuscirò, prima o poi magari potrò davvero andare davanti al ministro e spiegare semplicemente che vorrei rimanere qui perché amo questo paese, perché ho voglia di impegnarmi per continuare a vederlo così. Non, di certo non voglio diventare un parassita del governo, sono contenta di contribuire, di continuare a lavorare e investire il mio tempo, il denaro per costruirmi un futuro e contribuire all'economia del paese.
Elisa, grazie mille per aver condiviso con noi la tua storia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che SBS ha recentemente lanciato un nuovo programma dal titolo Who Gets to Stay in Australia, e che va in onda il mercoledì alle ore 20:30. Il programma racconta le vicissitudini di un gruppo di migranti che, come Elisa, stanno cercando di fare il possibile per ottenere un visto che permetta loro di risiedere stabilmente in Australia. Elisa, grazie ancora per la tua disponibilità.
Grazie Federico, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.